Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Che ci fate lì? La trasmissione di viaggi del Contro Radio Club. Oggi abbiamo tanta roba. Innanzitutto torniamo a Cuba perché il nostro ascoltatore Marco c'è stato di recente, l'estate scorsa, e quindi può farci un quadro di com'è la situazione reale al momento. E dopo ci avremo un servizio di Chiara Brilli con le prime voci da Istanbul, dove è ancora in corso, ritorneranno domani, è ancora in corso il viaggio del Contro Radio Club, e quindi Chiara ieri sera ha raccolto le prime voci dei viaggiatori. E poi torniamo un attimo in Sudafrica, perché domani è l'ultimo giorno per potersi registrare questo bellissimo viaggio del Contro Radio Club. Nelle scorse puntate abbiamo descritto le bellezze naturali, all'inizio avevamo parlato con Massimo Gramigni, e allora vi faccio sentire un brevissimo inserto, un bravissimo brano, un pezzo dell'intervista a Massimo Gramigni, che ci ricorda che in Sudafrica è importante andare non solo per le bellezze naturali, ma anche per il significato sociale e politico che questo paese ha avuto nella storia moderna del pianeta. Tutto questo fra un attimo, iniziamo con un po' di musica e poi partiamo subito con le prime interviste. Promesso al telefono Marco. Buongiorno Marco.
Ciao Jimmy, buongiorno.
Buongiorno. Allora, come dicevo, abbiamo già dedicato una puntata a Cuba, ma Cuba è in tutti i nostri cuori. Abbiamo vissuto le vicissitudini di Cuba, soprattutto negli ultimi tempi, con immensa tristezza, perché Cuba è stato un capitolo importante nella nostra, anche nella nostra storia, vero Marco? Che ne pensi?
Assolutamente, assolutamente. Io era un viaggio che sognavo di fare da 20 anni all'incirca, che per vari motivi non avevo mai fatto, e quindi l'ho fatto l'anno scorso perché veramente con urgenza, perché sentivo che poteva essere l'ultima volta o una delle ultime volte in cui si poteva andare a Cuba per vedere cose che interessavano, finché avessero quel sapore lì, ecco, finché qualcuno non ci mettesse sopra le mani, ecco.
Allora, nella puntata precedente avevamo la testimonianza di un altro nostro ascoltatore che c'era stato intorno al 2008, se non sbaglio, quando era stata messa in atto la strategia, una volta dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica, che aiutava in maniera pesante l'economia di Cuba, di passare al turismo, e intorno al 2008 avevano costruito degli alberghi in stile americano, avevano costruito supermercati, insomma c'era stato un forte cambiamento, appunto per cercare in qualche modo di sostenere l'economia. Nel 2017, il viaggio del Contro Radio Club, quando questa strategia era in atto, infatti a L'Avana noi siamo stati in un albergo che era un grosso albergo fatto all'americano, uno di quelli con la corte interna e con tutte le camere a ballatoio, sembrava di essere negli Stati Uniti, e il turismo effettivamente c'era, era presente. Era però successo un grosso cambiamento, che si erano create all'interno delle classi sociali, che chi era a contatto con il flusso dei dollari portati dai turisti aveva uno stile di vita, mentre nelle campagne c'era qualcosa di completamente diverso. Di questo ne abbiamo parlato la scorsa settimana. In questa puntata però è successo ancora qualcos'altro, la situazione è peggiorata dal punto di vista economico. Colpa anche all'ultimo strangolamento che Trump e gli Stati Uniti d'America stanno facendo. E Marco è stato proprio in questo periodo. Descrivici come hai trovato L'Avana innanzitutto.
Beh, L'Avana l'ho trovata molto male, forse non è stato neanche il peggior posto che ho trovato, però sicuramente è stato impressionante. Allora, diciamo che io non c'ero mai stato, come ti ho detto, però avevo per passione personale, diciamo, una buona cultura su Cuba per letture, per letture storiche o legate ad Hemingway, che è il mio scrittore preferito, quindi conoscevo un po', e perché avevo amici che ci hanno anche vissuto in anni passati. L'impatto con L'Avana è stato importante, ti basti sapere che noi siamo arrivati di sabato tardo pomeriggio e abbiamo trovato una città completamente al buio, dove non c'era nessuno, veramente nessuno. Considera che all'aeroporto José Martí de L'Avana siamo arrivati solo noi, soltanto il nostro aereo, che è una cosa assurda per chi è abituato oggi a frequentare aeroporti, di solito c'è sempre aerei che arrivano, aerei che partono, invece eravamo soltanto noi. Siamo arrivati abbiamo preso il taxi che ci ha portato alla Havana Vecchia, dove non c'era nessuno, eravamo veramente soltanto io e questo mio carissimo amico con cui ho viaggiato, che per fortuna parla anche molto bene spagnolo, quindi è stato veramente un passepartout per tante cose. E nell'unico albergo che abbiamo avuto durante queste 3 settimane di viaggio, che era l'albergo Ambos Mundos de L'Avana, che è come famoso, se ti dicessi, certo, il Savoy di Firenze o il San Regis o il Four Seasons, per farti capire, eravamo soltanto noi. In tutto l'albergo eravamo gli unici ospiti per tutte e 4 giorni, quindi non c'era nessuno. Non so, io non ero mai stato in un albergo dove ero l'unico ospite, credo sia una cosa rarissima, se non quasi impossibile. E girando per i primi 4 giorni siamo rimasti a L'Avana, girando per L'Avana per quei 4 giorni quasi non incontravamo turisti, veramente una quantità esigua, e ci riconoscevamo nei giorni successivi quando ci incontravamo, perché non c'era nessuno.
E questo è completamente in contrasto quando ci siamo stati noi, perché la città, L'Avana, era viva, c'erano tanti turisti, tanto che forse in posti iconici come il Floridita forse ce n'erano anche troppi. Cioè, sei andato nei posti classici da visitare?
Sì, assolutamente, come sai era il bar di Hemingway, quindi sì, ci sono andato, anche perché siccome a Cuba non puoi più usare bancomat, carte di credito, c'è soltanto contante. Quello era uno dei rarissimi posti, veramente rarissimi, si parla di 3 posti, 4 in tutta l'isola, dove casualmente, quando c'era elettricità, a volte potevi pagare con il bancomat. Quindi sì, però non c'era tanta gente, anche lì c'era poche persone, qualche cubano, qualche turista, ma poco. Anche il Malecon, che ad esempio, che è il lungomare della Vana, che è diciamo i primi 3,5 chilometri lungo 7 chilometri, i primi 3,5 chilometri, quelli che arrivano all'Hotel Nacional, sono i più iconici, e mi era sempre stato descritto come luogo di incontri, di passeggiate, di amori cubani. Pensa che noi ce lo siamo fatti metà, appunto, a piedi fino al Nacional, e abbiamo incontrato 2 persone. Quindi questo per farti capire l'impatto che oggi, anzi 10 mesi fa, prima che ci fosse ancora il peggioramento della situazione, ti dava l'Avana.
E questa è l'Avana. Sei riuscito a parlare un po'? Eravate senza prenotazione, se non sbaglio, no?
Andavate sì, noi non, a parte questi 4 giorni all'Avana, avevamo un itinerario nella nostra mente, però non avevamo prenotato niente, perché volevamo essere liberi di muoverci, perché la cosa che ci interessava di più era veramente entrare a contatto con le persone, sì, parlare con le persone, e quindi ci siamo presi tutto il tempo che volevamo, e da lì ci siamo mossi verso Vignales come prima tappa, e che, ti dico la verità, forse è la parte di Cuba che ancora oggi sta meglio, perché essendo la parte più agraria, dove la gente è più indipendente agli animali, ai campi, è la parte che oggi se la passa un po' meglio, è più autosufficiente.
Anche perché forse non erano mai stati abituati ad avere erano già con poca corrente elettrica, senza internet,
sì, cioè,
quindi
sì,
il cambiamento è stato minore nelle campagne che non nelle
esatto,
città.
Sì, l'impatto più grande sicuramente è stato nelle città, nella parte di campagna meno, si è sentito meno, comunque l'elettricità ne hanno poca, di acqua ne hanno poca, ecco, quello che è stato impattante anche lì è l'elettricità in funzione della conservazione del cibo. Questo, bisogna essere sinceri, purtroppo uno dei problemi più impattanti oggi è la conservazione del cibo, che in tutta Cuba è molto scadente.
Come vi spostavate?
Noi ci siamo sempre spostati con taxi collettivi, perché oggi non c'è, come sai, comunque non si sposta nessuno tra una città e l'altra. Noi facevamo mediamente dalle 2 alle 6 ore di taxi collettivo per muoverci, e non incontravamo mai nessuno. Non c'è nessuno, anche questo è molto alienante, non c'è nessuno che si sposta da un posto all'altro, perché non c'è benzina, perché gli unici che si possono spostare sono questi taxi collettivi, che fanno soltanto una parte del tragitto, poi ti prende un altro taxi collettivo. Nessun taxi collettivo fa l'intero tragitto.
Senti, mi ricordo che c'erano dei punti, no, in cui si raggruppava la gente che doveva viaggiare, e c'era un incaricato, penso del governo o quasi, con un board che prendeva i nomi delle persone, perché lì c'era, almeno ai nostri tempi, la legge che ci sono 2 tipi di autoveicoli, uno con le targhe governative e l'altro che totalmente privati. I veicoli con le targhe governative dovevano sempre viaggiare pieni, cioè se avevano posti liberi dovevano fermarsi, e lì questo addetto praticamente prendeva le prenotazioni e collocava le persone su questi veicoli, che potevano essere sia automobili ma anche autobus, qualunque tipo di veicoli. Il nostro autobus, naturalmente, essendo turistico, faceva eccezione. C'era ancora questo sistema?
Sì, questo c'è ancora in qualche punto di queste autostrade, chiamiamole così. Si vedono persone che passano anche l'intera giornata ferme ad aspettare questi autoveicoli. Io non so se avevano un orario predefinito, diciamo, perché io li vedevo sempre lì, o passano questi furgoni enormi con lavoratori sopra, veramente si parla di 20, 30, 40 persone sopra, che anch'essi raccolgono queste persone e le spostano da una parte all'altra. La cosa bella, tra virgolette, di questo è che questi punti di raccolta erano molto trasversali, veramente vedevi chiunque, vedevi il poliziotto come il dottore, come la persona qualunque, ecco, c'era chiunque ad aspettare questi mezzi lì, sì.
Facciamo un break, poi vi racconti qualcosa delle campagne, magari,
se... Va bene.
Volevo fare un break, però non mi parte. Come mai? Eccolo. Eccoci qua. Ci sentiamo fra un attimo, rimane lì da Marco.
Sì, grazie.
Marco, mentre ascoltavo questa musica, fra l'altro passano è un video, quindi passano le immagini della Cuba, della Cuba che è nella nostra memoria, che è un posto, nonostante non ricco, ecco, dove la gente non è ricca, però piena di voglia di vivere, di fare musica, di riempire i caffè, di passeggiare sul mare con questo, tutto ciò. Per quanto riguarda il contatto che hai avuto dalla gente, come la stanno vivendo i cubani questa crisi incredibile?
Allora, guarda, come ti dicevo, il ragazzo con cui ho viaggiato per fortuna parla spagnolo e noi avevamo veramente questo interesse di parlare con le persone, quindi passavamo veramente tante ore durante tutti i giorni a cercare di poter parlare con chiunque, e la stanno vivendo molto male, sai, si stanno rendendo conto che siamo un po' al canto del cigno, quindi prima o poi prenderà una direzione. Questo io ti parlo ad agosto, c'era questa sensazione, adesso probabilmente quella direzione è già stata presa. La vivevano molto male perché diciamo tutta la generazione dai 60 anni in su, 50 anni in su, è molto nostalgica di Fidel degli anni 90, di quello che era la loro Cuba e quello che poteva essere senza i 60 anni di embargo. La generazione che arriva fino a 30 anni, loro non hanno vissuto niente della rivoluzione, non hanno vissuto il prima della rivoluzione, loro hanno visto soltanto il deteriorarsi di tutto e l'accanimento degli Stati Uniti, quindi per loro il desiderio per i ragazzi cubani giovani è il capitalismo, è Trump. Io sono ancora in contatto con alcune persone, ci stiamo scrivendo anche giornalmente, e loro ti dicono questo, che vogliono gli americani, vogliono Trump, senza neanche sapere veramente chi è Trump, qual è la sua politica e cosa vorrebbe dire riavere gli americani. Perché le persone più grandi appunto hanno la paura che Cuba torni ad essere quella degli anni 50, quella del prima rivoluzione. Comunque questo... c'è una società molto fratturata, ecco.
Esatto, questo era già lì nel 2017, perché c'era chi girava col Mercedes e con l'Audi e c'erano ragazzini che avevano un iPhone da $1,000 e questi naturalmente che si riunivano perché c'erano dei punti di internet offerti dal governo, dal comune, dallo Stato. E poi però bastava uscire e c'era ancora il carretto fatto con l'assale di una vecchia automobile tirato dal mulo.
Assolutamente.
Quindi questo già con tutte, ora non abbiamo moltissimo tempo, ma con tutte le implicazioni dell'esistenza di classi sociali, di un comunismo che è praticamente non c'era più. Nel momento in cui c'è gente che ha tanto e gente che non ha nulla, il comunismo non c'è. Ti torna, Marco?
Assolutamente, ma sicuramente dal 96 in poi, quando è stato, diciamo, iniziato il periodo speciale, quello del turismo, che è stata una toppa enorme ai fondi che arrivavano non solo dall'Unione Sovietica ma da tutto il blocco comunista, quindi i fondi erano veramente tanti. Si parla comunque di un'isola che aveva 11 milioni di abitanti, adesso dal 2022 sono 8, quindi ci sono quasi 3 milioni, 4 milioni di persone che se ne sono andate dal 2022 ad oggi. Questo incrementa quella sensazione di non trovare nessuno, che ti dicevo prima, che non è solo legata all'assenza di turisti, ma veramente tante persone se ne stanno andando, quindi sì. E comunque anche questa probabilmente sai che Raul Castro ha aperto a delle piccole attività commerciali indipendenti, certo, negli ultimi anni, che però sono fatte soltanto dalle persone che hanno cubani residenti all'estero, quindi a Madrid, Città del Messico, a Miami.
Non
quindi
dimenticare
questo...
Miami, appunto, perché per l'altro lì c'è l'altra componente eversiva, se vuoi, perché esatto, c'è una grossa parte della popolazione di Cuba che ha familiari benestanti a Miami, in Florida, che tirano fortissimamente una parte della società cubana verso gli Stati Uniti.
Assolutamente. Assolutamente. Però questo ha ancora di più spaccato la società. Infatti ci spiegavano alcune persone che fino a qualche anno fa la microcriminalità non esisteva, e io infatti sono sincerissimo, non ho mai avvertito nessun minimo senso di pericolo in tutta Cuba, loro ci spiegavano che questa cosa, creando persone che comunque a cui arrivano soldi, sta iniziando a creare una microcriminalità fra cubani, non verso il turista, ma proprio fra cubani.
Sì, sì, sì.
Cosa che non esisteva.
Questo era anche presente, non so se hai notato, presente di inferriate le finestre, porte protette, alcune merci nei supermercati sotto chiave. Insomma, c'erano già nel 2017 i segni di questo, di tutto ciò.
Esatto.
Marco, purtroppo non abbiamo più tempo, è arrivato un lungo commento di un altro ascoltatore. Leggo l'inizio perché veramente siamo arrivati alla fine del tempo. Un paese sotto assedio per 70 anni, sotto sanzioni anche secondarie che impediscono traffici commerciali di ogni tipo, tutto per dimostrare che la società socialista non funziona, eccetera eccetera. È un commento troppo lungo, però su cui probabilmente io e te siamo d'accordo. Marco, che ne pensi?
Sì, assolutamente, assolutamente.
Va bene, Marco, grazie. Vabbè, magari ritorneremo fra un po' di tempo a parlare di Cuba, soprattutto magari a commentare se succede qualcos'altro nel paese.
Grazie a te, Jim.
Grazie, buona domenica.
Grazie mille anche a te.
Miradas, piel dorada, ojos que susurran secretos sin palabras, solo el baile nos une.
Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mangi, la famiglia italiana del pet food.
Cambia Uomo Cambia, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a Dire Noi del Circolo Arci 25 aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR Firenze, Cambia Uomo Cambia è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l'educazione al rispetto.
Lunedì 8 giugno alle 9, il coraggio di chiedere aiuto. Con Eros Crucolini del Comitato Impariamo a Dire Noi parleremo dell'importanza di riconoscere i propri limiti e decidere di rivolgersi a dei professionisti, un atto da vivere come responsabilità. Scrivi a cambiauomocambia@controradio.it e seguici in radio e sulla Controradio TV.
Controradio. Siamo a Istanbul con il viaggio del Controradio Club, questo fine settimana lungo dal 5 all'8 di giugno è un inizio di viaggio perché proseguirà anche nella giornata di domenica con rientro appunto lunedì, però per gli ascoltatori di Controradio una prima impressione, anche perché è un viaggio che vede vecchi viaggiatori del Controradio Club già navigati, diciamo, e anche nuove esperienze. Siamo qui con
Andrea.
Primo viaggio con noi?
Primo viaggio.
Perché la scelta di Istanbul con Controradio Club?
Allora, con Contro Radio Club perché volevo fare un'esperienza nuova di una radio che ascolto da tantissimi anni, che apprezzo, e Istanbul perché l'Oriente è affascinante in tutto e per tutto e ne trovo motivo giusto averla fatta questa scelta, ecco. Sono contento.
Cosa le sta piacendo di questa città?
Mi sta piacendo, a me mi colpiscono moltissimo i minareti, quindi le moschee, e la vivacità della città, la gente che incontriamo, è bello, è veramente una bella esperienza.
Di alcuni mi ricordo il nome, di altri no, ma d'altronde siamo insieme da ieri. Salvatore che ha una buonissima dose d'umorismo, che ci fa anche del vero, ecco, anche degli allarmi, ma insomma Salvatore, anche lei il primo viaggio con noi?
No, sono già stato in India con Controradio.
Nel?
Rajasthan. Nel 2024.
E adesso torna in viaggio con noi, questo viaggio breve ma intenso.
Breve perché era una cosa che volevamo visitare Istanbul e c'è stata questa occasione e allora presa al balzo.
Com'è Istanbul in questa prima impressione? Mai stato qui?
Mai stato qui e la trovo bella. Pensavo peggio, invece è proprio una...
Peggio perché? Perché
pensavo, forse ero, come si dice, prevenuto su certe cose.
Ma per i milioni di abitanti, per la questione politica?
Sì, guarda, invece ecco, mi sembra, almeno vista da noi, mi sembra, la vedo più aperta.
Questi pochi giorni insomma di contatto ha un'impressione di vivibilità.
Sì, ce l'ho in pieno.
E allora, mentre siamo ad attendere un pasto prima di proseguire e andare a visitare la cisterna basilica, dopo essere stati invece alla moschea del Sultano Ahmed, alla moschea nota come Moschea Blu, ed essere stati alla chiesa di Santa Sofia, dunque aver già frequentato parte del patrimonio storico di Istanbul, mi avvicino a
Moreno
che è qui a Istanbul per la prima volta.
La prima volta, sì.
Un po' di giudizi.
Giudizio molto positivo su tutto il viaggio, perché sapevo che era una cosa interessante da fare e quindi una scelta giusta, fatta bene.
Anche con la guida hai ricevuto tante informazioni oggi?
Sì, molto efficiente mi sembra anche nel modo di raccontare quello che stavamo vedendo e anche quello è tutta la storia.
Allora mi stanno suggerendo il primo viaggio con me, poi insomma non lo diciamo,
il primo viaggio con Chiara, sì, già fatti con tutti praticamente, con Jimmy, con Raffaele, con Domenico.
Mancavo io?
Mancava solo la Chiara, quindi...
Per ora bene?
Per ora tutto benissimo.
Tutto benissimo, allora io mi avvicino anche a una nuova viaggiatrice del Contro Radio Club, però ascoltatrice un po', insomma, da anni in maniera discontinua, perché poi so, ormai ho appreso anche dalla sua vita che è stata in Germania per tanto tempo, ma è tornata a Firenze e non poteva non tornare ad ascoltare Contro Radio. Gabriella, come va?
Va benissimo, io ero già stata a Istanbul ma senza Contro Radio Club ed è tutta un'altra cosa. Organizzato benissimo, persone squisite, mi sono trovata molto bene e adesso stiamo già pensando, Chiara, di proporre dei viaggi brevi qui e là per le capitali europee.
E allora vabbè, così è un'anticipazione, non svegliamo altro, ma...
No, niente altro, però stiamo tanto bene insieme, per cui si farà.
Prima di disturbarti nuovamente, insomma interromperti nel mangiare, è un viaggio breve, è vero, però non è un mordi e fuggi, lo possiamo dire rispetto alla fruizione che stiamo facendo, alla conoscenza anche dei luoghi?
Sì, perché comunque gli itinerari sono stati scelti con molta cura, la guida è molto preparata e quindi sono state delle visite assolutamente istruttive, interessanti, con moltissime informazioni anche sulla Turchia di oggi. Io appunto ero stata 25 anni fa, ma sono cambiate tante cose, quindi abbiamo anche approfondito degli argomenti attuali e comunque tutto molto ben organizzato.
E poi tu attendi il mercato delle spezie, insomma.
E io voglio andare al Gran Bazar e tornare e riempire un'intera valigia
che hai lasciato vuota appositamente.
Apposta vuota, esattamente.
mi sposto come ultimo intervento per ora, mi scuso, ma Francesco, ti tolgo il boccone di bocca, però è un'opinione interessante, perché anche con te possiamo fare una comparazione rispetto a quando?
Ma rispetto a tanti anni fa, sono venuto per motivi di lavoro e con l'occasione ho fatto un giretto a suo tempo, e quindi insomma poco tempo a disposizione, non approfondito come quello che invece abbiamo avuto per esempio oggi. E la differenza, rimane sempre una bellissima città, sia da un punto di vista architettonico che come suggestione, questo incontro tra Occidente e Oriente, no? Il Bosforo, dove la terra scende, come dice Guccini in una canzone, fino a quasi al niente, poi diventa di nuovo terra e non è più Occidente. Ecco, la differenza sicuramente in questo caso negativa è che c'è molto più turismo di un tempo, poi ovviamente anche questo
molto più turismo e anche molte più persone, perché molte, è davvero un boom,
molte più persone, perché non so quanti abitanti aveva quando sono venuto allora, ma adesso c'è circa 20 milioni di abitanti e in un anno è stata visitata da 23 milioni di persone, quindi insomma, però è una città sicuramente da visitare. E poi chiaramente vederla con Controradio e con Chiara è una, come dire, un valore aggiunto.
Il caffè offerto turco dopo, vabbè. Seconda parte di interviste dedicate al viaggio a Istanbul con il Contro Radio Club. Sono qui con due veterane, Monica e Marina, tra l'altro reduci dall'ultimo viaggio in Giappone. Però non vi siete fermate, Marina?
No, non ci si ferma mai. Ogni viaggio è un ponte per andare verso un altro obiettivo, un altro viaggio e un'altra esperienza con Contro Radio, ovviamente. No, ora siamo a sperimentare una nuova tecnica, cioè il viaggio breve presso una capitale importante, piena di suggestioni come Istanbul. Effettivamente ci troviamo in un luogo magico dove si sono sovrapposte culture, dove Oriente e Occidente si incontrano e si scontrano anche, perché poi c'è da dire che Istanbul non è la Turchia, è forse qualcosa di ancora più complesso. Questa però è una città effettivamente che ti trascina e che ti coinvolge, che hai voglia poi di conoscere in maniera più approfondita. Oggi poi in particolare abbiamo avuto una esperienza straordinaria di questa contaminazione tra la religione cristiana, che qui ha avuto un'importantissima radice e soprattutto da parte dell'imperatore Costantino. Infatti abbiamo visto Santa Sofia, che poi si sta trasformata in moschea, quindi ci ha fatto capire di come la storia qui abbia veramente anche sconvolto le culture, le abbia intrecciate, nello stesso tempo le abbia anche contrapposte. È diventata moschea e accanto c'è questa moschea altrettanto straordinaria e quasi in competizione, che è la moschea blu, che invece è nata come tale, non era chiesa, ed è stata trasformata in un momento anche di grande prestigio da parte del sultano che l'ha costruita.
Poi abbiamo visto il palazzo Tocapi, che è anche con il suo harem un elemento in più di conoscenza di questa cultura. Harem per esempio non significa quello che noi conosciamo, ma residenza del sultano.
Esatto, infatti la famiglia del sultano era molto allargata, perché aveva una presenza per esempio molto incombente della madre, la madre del sultano, che era una figura potentissima, anche se diciamo in qualche modo anche nascosta, e poi la famiglia allargata delle mogli, delle concubine, dei figli maschi, delle figlie femmine, delle serve, quindi un mondo al femminile che esprimeva un potere apparentemente nascosto, ma in realtà veramente molto molto incisivo, a volte anche più importante del sultano stesso.
Un'esperienza vissuta in una giornata, però in maniera, se vogliamo, anche approfondita, con lo studio e l'accompagnamento della guida che ci ha seguito.
Abbiamo una guida straordinaria, effettivamente è una donna che porta con sé anche fisicamente il moderno, quindi la Turchia moderna, infatti è estremamente dinamica, è una persona giovane che parla molto bene l'italiano e che nello stesso tempo si relaziona molto bene con tutto il contesto, e preparatissima ovviamente, e che quindi ci ha fatto conoscere correndo, e devo dire che insomma abbiamo in qualche modo corso fra i secoli, fra le culture, fra le religioni, quindi ci ha fatto fare veramente un excursus straordinario. Cercheremo di approfondire, infatti io pomeriggio cercavo di fare sedimentare tutte queste bellissime esperienze. Comunque i gioielli del palazzo Topkap sono la fine del mondo.
Assolutamente, confermo, così come la cisterna basilica. Monica, è stata veramente un'esperienza cinematografica, perché i riferimenti erano tanti, suggestivi, ci siamo immersi letteralmente in questo edificio, peraltro riaperto da poco meno di una settimana dopo la passata gestione.
Sì, è vero, e quello è stato veramente una sorpresa, perché devo dire che io non mi ero informata su questo, e quindi è stato uno shock positivo, devo dire, spettacolarmente, cioè da un punto di vista spettacolare, scenico, bellissima la moschea blu, Top Cap, però certo quello è stato veramente proprio uno scoop cinematografico molto bello, poi che ci ha aperto oltretutto un'altra visione anche, cioè già i romani come si preoccupavano della gestione delle acque.
Assolutamente, l'approvvigionamento, l'importanza delle cisterne, parte delle quali adesso rigenerate con altre funzioni ma con un significato estremamente importante. C'è grande aspettativa per domani, che per chi ci ascolta è la giornata in realtà di oggi, perché andremo al ponte di Galata e lì in qualche modo incroceremo ulteriormente le culture.
Sì, non solo, ma andremo al ponte di Galata e così effettivamente il ponte che in qualche modo unisce le due parti di Istanbul, a cui dovremmo fortunatamente anche aggiungere la gita sul Bosforo, fortunatamente, perché credo che così avremo veramente modo di vedere tutti e due i lati, e soprattutto quella che è l'architettura delle grandi ville ottocentesche, di quando i notabili turchi hanno lasciato le case del centro per spostarsi proprio lungo il Bosforo, e lì devono aver fatto qualcosa di splendido.
Ci stanno mangiando con uno sole mio adesso, ma lasciamo in conclusione questo sottofondo con grandi aspettative, un viaggio che continua. Infatti noi torneremo poi lunedì a Firenze e avremo anche speciali fotografici. Ringrazio Monica e Marina, viaggiatrici del Controradio Club, e ti restituisco la linea, Jimmy. Seconda parte di interviste dedicate. Çok gördüm sözünün kölesi olan.
Ben de sanmıştım meğerse yanılmışım.
Artık sana ebediyen tozlu bu raflarım. Şimdi senin pembelerin.
Grazie, grazie Chiara Brilli. Ma mi sarebbe piaciuto venire anch'io a Istanbul. Soprattutto con Chiara Brilli.
Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak?
Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana. Daha tutulmayacak aşka kalmadı dayanak. Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak. Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak?
Rimane una manciata di minuti per parlare del prossimo viaggio del Contrario Club, anzi uno dei prossimi viaggi del Contrario Club è quello in Sudafrica, perché sono ancora aperte le registrazioni, anzi scade domani, il tempo scade domani, c'è al momento una ventina di persone registrate, c'è ancora posto. Il viaggio è dal 1 all'11 dicembre e naturalmente ci sarà un volo interno, perché andremo sia dalla parte di Johannesburg, dal parco Kruger, ma poi prenderemo un volo interno per andare naturalmente a Città del Capo. E nelle puntate precedenti abbiamo descritto più o meno quelli che sono le bellezze del Sudafrica, le bellezze naturali, però questo viaggio è studiato anche per dare un po' il feeling di quella che è stata la storia del Sudafrica, e ci siamo appoggiati a Massimo Gramigni del Mandela Forum, che non è un caso che il Mandela Forum, il Palasport di Firenze, si chiami così, e alle sue connection attuali in Sudafrica, per disegnare quello che è un viaggio speciale, no? Anche perché Sudafrica è importantissimo anche per la nostra storia, perché abbiamo seguito le tragiche vicende della storia recente del Sudafrica. Allora ho tirato fuori un estratto dalla prima intervista che ho fatto a Massimo Gramigni, proprio parlando appunto di questo viaggio.
In Sudafrica Nelson Mandela lascia in eredità a tutti e ancora in essere due valori che non sono cancellabili, sono indelebili, che è quello della terra non divide gli uomini, un uomo può essere mai schiavo proprio simile. In Sudafrica oggi è ancora il paese in cui in una strada hai l'estrema ricchezza, dall'altra parte l'estrema povertà, al di là delle bellezze naturali è un paese immenso, è un paese arcobaleno davvero, nel senso ci sono tutte le etnie possibili e le razze possibili, è un paese che sta durando fatica a uscire ancora dalla apartheid, sì, un apartheid economica ovviamente in questo momento, ed è un posto dove si respira quel passaggio storico contro l'apartheid, dove il mondo intero è stato a fianco per rompere quella schiavitù, quella folle schiavitù voluta da una manciata di criminali bianchi che pensavano di governare il mondo con white e no white. Te, ci sono ancora dei bagni a memoria in cui bagno per i bianchi e bianco per i neri, bagno, si sta parlando del bagno,
sì.
Fa la pipì, insomma, ecco.
Certo.
E quando decidemmo tantissimi anni fa, ormai sono passati tanti anni, 22 anni, di dedicare questo, Mandela era in vita, io ho avuto l'onore, la responsabilità verso me stesso, verso la mia famiglia, verso il prossimo, verso voi, verso tutti, ho avuto la responsabilità di incontrarlo due volte e parlarci a lungo. Uno di questi c'era anche con me, Leonardo Lascialfari, il presidente della Incontro Radio Club, è il primo nostro incontro e insomma ce lo ricordiamo bene, dai sorrisi alle considerazioni, ai commenti, a spronarci ad andare avanti, a chiamare questo grande tetto Nelson Mandela Forum per un lungo periodo, forse ancora fuori dai Sudafrica era stato l'unico posto autorizzato a chiamarsi così, ecco perché dico una grande responsabilità. Chi va in Sudafrica, ho suggerito che a Città del Capo, ma anche a Johannesburg, ci siano degli spazi da andare a visitare, soprattutto quello che ho insistito a Johannesburg, andare a notare e a visitare la Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale è stato un capolavoro architettonico, morale, voluto da Nelson Mandela. La Costituzione sudafricana viene considerata dagli esperti forse una delle cose più belle che abbiamo nel mondo, e qualcuno dice anche supera quella italiana, ma insomma è figlia di una resistenza, di una lotta come quella italiana. L'edificio era il carcere di Johannesburg, il carcere di Alta, per i grandi criminali, infatti c'è stato rinchiuso anche Gandhi in questo carcere, e non solo, anche Nelson Mandela, e con tutti i materiali, nessuno escluso, è stato ricostruito la Corte Costituzionale. Cioè non c'è nient'altro che aver buttato giù un'ala di questo carcere e con questo materiale, mattoni, i water, i bagni, gli scragni, i legni, è stato ricostruito questo grande Corte Costituzionale a Johannesburg. Quando entri dentro, sia nel carcere sia nella corte, respiri come dall'odio può nascere il diritto.
Ecco, questo proprio è uno dei temi, no? Come noi viaggiatori, che in fondo siamo turisti, anche se cerchiamo di non esserlo, però lo siamo, come dobbiamo avvicinarci a queste realtà? Perché c'è un certo timore, no? Di andare a vedere dei posti dove è successa una tragedia immane.
Come fa un bambino in un Luna Park, avendo la voglia di volersi meravigliare, e questa meraviglia portarsela dentro, perché si possa alla fine dire non succeda mai più. E invece sappiamo bene che nel mondo in questo momento va di modo a uccidersi, pertanto ancora succede. Ma entrare dentro, ci siamo entrati dentro una meraviglia, cioè ma è possibile? Sì, è stato possibile. C'è una frase di Nelson Mandela che ha lasciato nella sua carcere, che è meravigliosa, e parla di come una Stato, una Repubblica deve trattare i detenuti. Quando uno entra in quel carcere e vede questa cartella, è scritto lui con la sua calligrafia, se la porta con sé appresso il cartello per tutta la vita, insomma.
Ecco, questo era Massimo Gramigni, che praticamente in qualche modo ci esortava ad andare a visitare il Sudafrica, una cosa che io consiglio naturalmente. Se è uno dei paesi nella vostra lista dei paesi da visitare, non perdete questa occasione, perché questa di andarci con il Contradio Club è sicuramente un viaggio particolare e quindi imperdibile per chi ha seguito le vicende, ma anche chi vuole vedere un paese di una incredibile bellezza naturale. Vi ricordo è dal 1 all'11 dicembre questo viaggio. Per registrarsi bisogna andare sul sito contradio.it, tirate giù la tendina viaggi, vedete le descrizioni del viaggio, oppure direttamente guardate il banner che gira ciclicamente sullo spazio dei banner, se scegliete quello del Sudafrica, da lì vi si apre il sito dell'agenzia con tutte le informazioni possibili e immaginabili. Poi, fra l'altro, se volete potete anche chiedere a Controradio se avete delle domande. Io praticamente mi fermo qui perché sta finendo la trasmissione dei viaggi del Controradio Club. Rimanete su Controradio perché fra un po' parte la mia conduzione della domenica mattina. Sarò con voi fino alle ore 13. Rimanete su Controradio, a tra poco.
Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619.